Cari amici, benvenuti a questa nuova serie di podcast AI in Motion voluta da TrueBlue e firmata da TrueBlue, che ci permetterà di analizzare ed esplorare, grazie all'intelligenza artificiale, le mille opportunità che questa stessa determina anche nel settore farma, ma in definitiva, come abbiamo avuto modo di sottolineare tante volte, in ogni momento delle nostre giornate. E già così, sarà sempre di più così, grazie all'AI, grazie all'intelligenza artificiale. Certo, è necessario parlarne, è necessario conoscere, è necessario approfondire, è necessario anche dire qualche piccola, scomoda verità a chi eventualmente si voglia chiamare fuori. Non conviene chiamarsi fuori, perché si perderebbero occasioni elettrizzanti e anche straordinarie, come avremo modo certamente di approfondire nei nostri appuntamenti. A cominciare da quello odierno, che vede due protagoniste che vado subito a salutare: Laura Giglio Meina di Boston Scientific, che è Interventoring Cardiology e nonché vicepresidente di Confindustria per i dispositivi medici. Laura, grazie di essere con noi, grazie di essere nostra graditissima ospite.
Grazie a voi per l'invito, molto contenta di essere qui.
Ed è con noi per Microsoft, partner storico e strategico di TrueBlue, Maria Luisa Onorato, che è responsabile strategia di prodotto per le business application. Maria Luisa, grazie di essere con noi, buon lavoro e benvenuta.
Grazie a te Fulvio, grazie a TrueBlue, buongiorno a tutti.
Ecco, vorrei per entrambe, come prima domanda d'approccio, partire da qui. L'ho detto in sede di presentazione, noi abbiamo un'esigenza: comprendere, conoscere, quindi studiare anche la complessità, in una fase storica che è dominata dal concetto di opportunità. Se decliniamo quest'ultima in termini economici, non possiamo non fare riferimento, ad esempio, al PNRR. Al di là dell'acronimo che avrà anche un po' stancato, perché viene richiamato un milione di volte al giorno, in realtà, appunto, avremo delle risorse semplicemente impensabili solo pochi anni fa. Questo declinato dal punto di vista dell'intelligenza artificiale applicata all'universo del farma ha delle ricadute potenziali semplicemente pazzesche. Allora comincerei proprio dalle nostre ospiti, andiamo in ordine casuale, poi cambiamo naturalmente, ci mancherebbe. Laura, cominciamo con te, cominciamo con l'esperienza di Boston Scientific. Che cosa significa le opportunità, significano le opportunità del PNRR in Italia per la tua azienda?
No, non posso concordare di più su quello che hai detto. Abbiamo un'occasione unica, il PNRR sarà la nostra occasione per svecchiare le infrastrutture, perché di qua dobbiamo partire. Quindi i due anni di pandemia speriamo non siano passati invano, non lo sono, anche solo per un semplice motivo: hanno dato un'accelerazione al digitale enorme e non possiamo bloccare questo viaggio. Il viaggio è partito, stiamo in viaggio. Però adesso dobbiamo sfruttare il PNR, dobbiamo sfruttare gli investimenti per poter svecchiare le nostre infrastrutture, perché giustamente l'innovazione, la digitalizzazione ha bisogno di infrastrutture potenti che la possano sorreggere. E poi, giustamente, come dicevi, bisogna conoscerla, perché se non la si conosce, poi alla fine non la si usa e non la si sfrutta adeguatamente. E ricordiamo che qua parliamo della salute del paziente, abbiamo il paziente al centro, quindi nel momento in cui la conosciamo e la utilizziamo a dovere, non possiamo che migliorare la qualità di vita dei nostri pazienti, che per noi è il nostro obiettivo. Quindi assolutamente sì, il PNR ci aiuterà tantissimo, lo vogliamo credere, nello svecchiamento delle infrastrutture, ma soprattutto renderà anche la cura molto più etica, perché nel momento in cui possiamo essere interconnessi, possiamo far sì che le cure, si parla tanto di eticità della cura, le cure siano uguali in tutta l'Italia. L'Italia è lunga, lo sappiamo, e il digitale ci darà una mano e ha già cominciato.
Maggiore conoscenza più approfondita, più dedicata anche al singolo paziente. Questo in buona sostanza può essere anche sintetizzata nell'uso dei dati, no? L'uso dei dati, anche qui si inseguono, Laura, i luoghi comuni, il petrolio del terzo millennio. Uscendo dai luoghi comuni, mantenendone solo la parte che a noi interessa maggiormente, un fondo di verità c'è. Noi abbiamo un'opportunità storica assoluta, mai vista, mai pensata in precedenza, conoscere realmente, in questo caso parliamo di pazienti, non abbiamo mai potuto conoscerli come in quest'era, mai. ci siamo in precedenza sempre dovuti appoggiare alla competenza del singolo medico. Questo resta imprescindibile, ma oggi il medico, ovviamente, così come le strutture sanitarie in senso lato, possono, e passo all'esperienza di Maria Luisa, possono affidarsi anche al dato. Prima di arrivare a questo, però, anche per te, una riflessione sull'opportunità PNRR al netto, come dire, della stanchezza che dell'opinione pubblica si può anche avvertire di questo continuo richiamo. Eppure dobbiamo avere la forza di ricordare alle persone perché se ne parli ogni giorno.
Ma allora, io parto in realtà da uno studio che è stato fatto dagli osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, che praticamente appunto hanno analizzato un panorama fatto di medici di medicina generale e di specialisti in termini di appunto telemedicina. Quindi indubbiamente nel 2021 c'è stato un grande investimento nella telemedicina ed è già iniziato l'utilizzo, quindi leggevo che la stima dell'utilizzo sui dati del 2022 varia dal 20 al 26% ed è un trend in crescita, soprattutto se guardiamo all'utilizzo futuro, no? Quindi con un interesse nell'utilizzare le televisite, il telemonitoraggio, che è superiore al 50%. Quindi è vero quello che dici, il fatto che è probabilmente un argomento di cui sentiamo tanto parlare, però ne vediamo anche tanto i risultati e quindi concordo con te sul fatto che sia importante, esatto, sul fatto che sia importante ribadirlo e ricordarlo.
Parlarne, assolutamente.
Unica cosa che vorrei aggiungere, verissimo, il 20%, 20-25%, però la telemedicina in questo momento viene utilizzata solo in alcune regioni, quindi va riconosciuta, va monitorata, perché altrimenti non esiste. Purtroppo quello che ci manca ancora è tutto un sistema di tracking e di riconoscimento della telemedicina, esattamente deve essere riconosciuta come una visita normale, perché altrimenti non viene monitorate, se non viene monitorata non esiste, quindi è un percorso che siamo partiti, ma non dobbiamo mollare, un passo dopo l'altro dobbiamo arrivare a riconoscere la telemedicina come un nuovo strumento per curare il paziente, quindi assolutamente d'accordo.
Laura, io confesso non conosco la classifica tra le regioni, tra le aree, facciamo così, tra le aree geografiche del paese, ma sono pressoché certo che vada a ricalcare quella del digital divide in Italia. È scontato che sia così. Lì dove c'è minore, come dire, confidenza con la digitalizzazione, inevitabilmente anche la telemedicina non potrà che soffrirne. Prima di andare avanti, prima di parlare di barriere da abbattere fra medico-paziente, ma anche fra società, mondo sanitario, mondo farma e medico, vi faccio però una domanda. Domanda a cui personalmente tengo moltissimo. Se parliamo di telemedicina, ancora una volta, in generale, lasciamo perdere poi le mille specifiche, dobbiamo forse, ma qui chiedo a voi una risposta, partiamo in questo caso da Maria Luisa, dobbiamo superare uno scoglio psicologico, cioè far capire al paziente che non stiamo parlando di una medicina di serie B, non stiamo parlando di una medicina frettolosa, non stiamo parlando di un cliente, di un paziente che diventa cliente, no. Stiamo parlando di un potenziamento dell'attenzione nei confronti del paziente. Guardate che credo questo sia un passaggio in Italia tutt'altro che scontato, però magari mi sbaglio. Maria Luisa.
No, sono assolutamente d'accordo con te, riprendo anche quello che diceva Laura prima, no? Quindi si tratta di fatto di un percorso, c'è stata la spinta della pandemia e adesso però bisogna continuare. È un po' come tutte le cose, diciamo, il cambiamento porta anche a delle resistenze, un po' di paura, no? Un po' di incertezza su quello che succederà. E per questo è necessario poi, come dire, affiancare questo percorso anche ad un percorso di adozione, di change management. Quindi avere tutta una serie di risorse che permettono non soltanto di, trasformare, diciamo, avere la tecnologia giusta, avere i processi automatizzati, avere l'algoritmo di artificial intelligence attivo, ma di fatto serve anche poter appunto portare le persone a bordo, avere gli strumenti per poter tracciare anche il progredire di questo cambiamento.
sono d'accordo, e poi anche diversi studi hanno fatto in questo periodo di pandemia, perché comunque in pandemia eravamo forzati, quindi la telemedicina ha aiutato tantissimo. Cioè, no? Quindi chi poteva essere curato grazie a un remote support, a una telemedicina, a un qualunque cosa che ti potesse collegare col medico, in quel momento si sentiva di serie A, perché da non poter entrare in ospedale o non poter essere visto, almeno essere visto in video o essere collegato, ha aiutato tantissimo il nuovo passaggio di mentalità, e si è visto che soprattutto per determinate patologie, per i pazienti cronici, loro sono molto più aperti in questo momento a valutare un percorso in telemedicina, perché comunque è un percorso cronico che ha degli step, e quindi sono già più aperti a essere trattati in questo modo e valutati in questo modo. Quindi anche basando poi sulle best practice o sugli esempi che funzionano meglio, si fa poi leva per fare il passo successivo.
E tra l'altro, permettimi, sentir dire da chi lavora in Microsoft con le responsabilità di Maria Luisa che non potrà mai bastare l'algoritmo, non puoi avere pulpito più importante, più decisivo nel nostro ragionamento. Accennavamo, torniamo all'esperienza di Boston, alla necessità di far cadere delle membrane, no? Che talvolta sono vere e proprie barriere, quello medico-paziente, quella medico-paziente, ma anche azienda impegnata nel farma e medico. Perché intendiamoci, ci siamo noi, pazienti o comunque semplici cittadini, che siamo nel pieno di un processo, ma anche i medici sono cittadini. Anche tanti di loro possono avere un rapporto più o meno sviluppato con la digitalizzazione. E quindi chiedo, Laura, dal punto di vista di Boston, come si fa? Cosa state facendo, soprattutto per superare queste barriere?
Ma allora, le prime barriere da superare sono quelle spazio-temporali, e il digitale, l'innovazione, è proprio questo che ci aiuterà. E nel vantaggio enorme del poter superare la barriera spazio-temporale, parte tutto il processo di digitalizzazione. E quindi cosa fanno le aziende in questo momento? Cosa stanno mettendo a frutto? Moltissime applicazioni che sono in grado di unire tutti i diversi stakeholder, dal medico al paziente, al territorio, perché non dimentichiamoci il territorio. Abbiamo visto quanto è stato importante durante la pandemia il fatto che il territorio non fosse sufficientemente sviluppato e fossimo ospedalocentrici. Abbiamo imparato la lezione, quindi ci serve essere sempre più connessi, e tutta questa digitalizzazione ci aiuta a rimanere connessi, a mettere il paziente al centro, avere tutti gli stakeholder connessi. Questo ci aiuta ad abbattere le liste d'attesa, ci aiuta a abbattere i tempi in cui il paziente resta all'interno dell'ospedale, si ottimizzano i flussi di paziente, quindi è proprio una sanità più snella, una sanità più ottimizzata, e questo porta un beneficio enorme sia nella gestione dell'ospedale che nella gestione del paziente. Quindi tutte queste nuove app che stanno nascendo nascono proprio per connettere sempre di più il paziente. Questo è un grosso settore. L'altro grosso settore è tutto quello che è il remote. Quindi riusciamo già a fare degli impianti gestiti in remoto. Entriamo tramite smart glasses all'interno delle sale operatorie e possiamo guidare delle operazioni da lontano. È proprio questo in cui dicevo l'eticità delle cure. Pur essendo lontani e avendo persone più che hanno utilizzato una tecnologia più di altre, la possono insegnare a persone che sono a chilometri di distanza, che possono fare delle operazioni eccellenti guidate in remoto. E questa è la nuova frontiera, il poter trattare tutti nello stesso modo senza far muovere il paziente, cosa che noi in Italia lo viviamo ancora tantissimi, i pazienti che si muovono nelle diverse regioni per poter avere le migliori cure. Questo man mano andrà a sparire.
Mi viene da dire che evidentemente Microsoft fornisce tools spettacolari da questo punto di vista, consente, riprendendo le ultime parole di Laura, anche di accelerare moltissimo sul piano della formazione. La formazione dei nuovi medici, dei giovani medici. Portiamo i più bravi e preparati fra i medici attraverso il remoto anche a poter operare e insegnare in località lontane, periferiche, distanti, disagiate. Guardate che è una rivoluzione.
Sì, indubbiamente è incredibile. Cioè, se guardiamo indietro a qualche anno fa, e personalmente, diciamo, lavorando in Microsoft, comunque se ne parlava da tempo, però erano quegli argomenti di un futuro lontano. Ok, mentre invece adesso è diventato reale. La pandemia comunque ha scatenato questa esigenza che di fatto diventa attuale e quindi non più così lontana. E in questo appunto, diciamo, Microsoft, gioca un ruolo importante, perché da un lato sicuramente condivide le priorità del settore, ma di fatto poi mette anche a disposizione le competenze, le risorse e le soluzioni poi per farlo.
C'è un altro, ecco, permettetemi di dire, poi passiamo a parlare in modo più specifico di intelligenza artificiale, senza la quale tutto il nostro discorso semplicemente non avrebbe ragion d'essere. Vedete come è anche corretto partire dai timori che esistono, dai dubbi, dalla necessità di comprendere e far comprendere. Ma se uno ha un minimo di interesse per quello che sarà il nostro futuro prossimo, che in realtà, Laura, tu hai spiegato, ma anche Maria Luisa in modo efficacissimo, è già presente, tutto ciò non può che scivolare nell'entusiasmo. Poi troveremo sempre quelli che belli tempi andati. Fa parte dell'essere umano, non ci spaventiamo, la resistenza al cambiamento l'avete ricordato anche voi. Però in realtà la grande maggioranza delle persone adora provare questo brivido. Non c'è niente da fare, perché l'uomo è fatto così, altrimenti non sarebbe mai uscito dalla caverna. E tutto sommato l'intelligenza artificiale, ed eccoci Laura la domanda, l'intelligenza artificiale è un'occasione meravigliosa per continuare la nostra perenne uscita dalla caverna. Perché, vedete, ho prima accennato all'uso dei dati, all'analisi dei dati, è soltanto uno dei mille esempi che potremmo fare. Dal vostro punto di vista, che cosa significa, lasciamo perdere cosa sia significato perché già ce l'hai fatto ampiamente capire, ma che cosa significa nel presente lavorare sempre in modo più intenso sull'AI?
Allora, quello che significa proprio cambiare il paradigma di cura, nel senso che grazie all'intelligenza artificiale e all'analisi dei dati si arriverà a una medicina molto più predittiva che non di azione. Adesso noi curiamo, invece arriveremo sempre di più a predire, quindi noi già abbiamo messo a punto degli algoritmi che sono in grado di prendere i dati dei pazienti che vengono ricoverati in pronto soccorso, analizzarli tramite algoritmi specifici e capire se hanno delle situazioni acute latenti, quindi non ancora in via di sviluppo, quindi possono essere trattati, in particolare l'ictus, può essere trattato, possono venire chiamati questi pazienti in cui si capisce che c'è una situazione di ictus latente. Quindi partendo dai dati di ricovero in un pronto soccorso, quindi si fa veramente passi da gigante, sono cose che fino a poco tempo fa, come diceva Maria, che entusiasmano, perché puoi veramente essere, invece di cadere in un episodio acuto invalidante per te, per la famiglia, per gli ospedali, per il sistema, riusciamo a predire che cosa può capitare con settimane o mesi d'anticipo e riusciamo a curare prima che capiti. E quindi, guarda, si passa proprio in una nuova epoca.
Una nuova dimensione. È un'altra dimensione, diciamo la verità.
Un'altra dimensione.
Sia chiaro, un'altra dimensione che presupporrà sempre maggiori competenze, sempre maggiore specializzazione, sempre maggiore studio. Questo va detto però, io credo che su questo si debba insistere. Anche. Competenze diverse, ma anche più approfondite. Non bisogna aver paura di dirlo, perché una realtà più complessa necessiterà di persone più formate alla sua gestione. Inutile, su questo, voglio dire, non c'è molto da aggiungere. E tra l'altro, fammi dire, mentre ti ascoltavo, ho ripensato a un grande film firmato da Steven Spielberg, attore Tom Hanks, Minority Report. Lì, in un mondo distopico, veniva immaginata la possibilità di preconizzare i delitti, quindi veniva fuori un disastro. Vedete invece come la nostra realtà tante volte sia immensamente migliore della nostra fantasia. Qui possiamo addirittura lavorare prevenendo degli eventi fatali per la salute delle persone, ma anche per il sistema sanitario nazionale, evidentemente. E da questo punto di vista, un partner come Microsoft, come dire, Luisa, è strategico per definizione.
Sì, un partner come Microsoft, però lasciami dire anche l'ecosistema di partner con cui lavora Microsoft.
Assolutamente.
Questo, diciamo, ci tengo a specificarlo perché comunque sia Microsoft, diciamo, mette a disposizione tutta la parte di piattaforma, di soluzioni con nuove funzionalità, una user experience che migliora di fatto di mese in mese, integrazioni con sistemi di terze parti sicuri e all'avanguardia, quindi lavorando anche su tutta la parte, come dicevamo prima, di intelligenza artificiale che permette di raggiungere i risultati di cui prima Laura stava parlando. Però è fondamentale ricordare che chiaramente questo poi va accompagnato da un know-how specifico del partner, perché mi piace fare un paragone un po' sartoriale, ok? Quindi se Microsoft è quella figura che si occupa di studiare il tessuto, il modello, studiare proprio la parte di tessuto, ok? Mentre invece poi serve il sarto, quindi una figura che di fatto con la propria esperienza, con il proprio know-how, riesca a calare, a modellare quel tessuto poi sulla figura, quindi sul cliente, che nel nostro caso appunto in ambito sanitario parliamo del paziente, dell'ente, dell'organizzazione. E quindi è fondamentale, diciamo, con tutti questi avanzamenti da un punto di vista tecnologico, di innovazioni, è sempre fondamentale fare un lavoro di squadra, che è poi l'approccio di Microsoft, in termini di c'è chi si occupa della parte di soluzione, di prodotto, e poi chi con tutta la parte di know-how, di conoscenza ed esperienza del mercato, di fatto riesce da un lato a calare quella soluzione nello specifico per l'esigenza della singola organizzazione, dall'altro riesce anche a guardare al futuro, quindi conoscendo le necessità riesce a fare un lavoro che permetta di accelerare ancora di più la trasformazione.
Ecco, prima di salutarvi, permettetemi di chiedervi però quanto questo significhi e anche costi, come impegno, come investimenti per le aziende. Tutto questo, la digital transformation in quanto tale, è una sfida colossale, una sfida complessa. Prima parlavamo della necessità di formare sempre di più. Beh, i primi a doverlo fare sono i vertici delle aziende. E sto parlando anche proprio di loro, prima ancora che possano ovviamente chiederlo ai propri collaboratori. Parliamo dell'esperienza vostra.
Sì, certo, è una sfida, giustamente, sono d'accordo, è una sfida che le aziende hanno accolto, perché comunque fa parte del nostro DNA innovare, e la digital innovation è ormai una realtà. Siamo agli inizi, stiamo muovendo i primi passi, non siamo al livello dove vorremmo, è vero, però è un percorso che è partito e non si blocca più. Quindi le aziende hanno accolto questa sfida, stanno mettendo a punto e a terra tantissime soluzioni. Non fra molto arriveremo a parlare del digital twin, quindi il nostro gemello digitale su cui si potrà veramente fare qualunque tipo di analisi e diagnosi. Quindi siamo solo agli inizi, sarà un viaggio veramente molto bello, molto stimolante, e tutti noi ne faremo parte, e questa sarà la cosa bella.
E Luisa?
Beh, lato Microsoft, che dire,
dai.
Siamo
è
un work in progress,
so.
No, assolutamente, un work in progress sia a livello interno, chiaramente, sia poi come servizi per i nostri clienti. Interno perché chiaramente per poter essere in grado di supportare, no, tutta questa trasformazione nei nostri clienti siamo anche i primi a doverla affrontare e a doverci mettere in gioco. Di fatto, quindi, torno un attimo all'argomento iniziale, no? Il PNRR. Si tratta di un'opportunità incredibile, una grande opportunità che in questo momento ha il settore sanitario per ripensare i propri servizi. La cosa importante, poi, quello che mi piace pensare come obiettivo è quello di poter abilitare un sistema più efficiente, più equo, più inclusivo, anche in una logica ibrida in cui il paziente, soprattutto anche gli operatori sanitari, possono scegliere, quindi come diceva prima Laura, no? Possono scegliere tra un servizio tradizionale o digitale, ma è necessario un percorso di cambiamento, perché lo dicevamo prima, diventare un'organizzazione AI driven non è accendere un algoritmo, ma bisogna intraprendere questo percorso in cui tutto il business, tutta la strategia dell'organizzazione diventino data driven. Di fatto l'artificial intelligence dovrebbe essere inserita in ogni strumento, dovrebbe diventare il day by day, e questo richiede un percorso di trasformazione, un percorso in cui è importante farsi accompagnare, farsi supportare da terze parti che funzionino, ancora una volta lo dicevamo prima, da guida, da advisor, e di fatto permettano di raggiungere questo risultato nel minor tempo possibile. È necessario attivare un percorso di change management, quindi non soltanto la parte tecnologica, ma anche proprio di cambiamento aziendale. E che dire, diciamo, figure terze parti come Microsoft e TrueBlue mettono a disposizione se stesse per abilitare appunto l'innovazione e appunto la trasformazione all'interno del settore sanitario. Quindi, insomma, potete contare su di noi.
Vedete, nel ringraziarvi voglio sottolineare un aspetto particolare e dirvi ancora di più grazie per questo. Avete accettato di seguirci in una strada che non è scontata, anche di carattere dialettico. Ricordare, sottolineare per chi ascolterà il podcast AI in Motion, voluto e firmato da TrueBlue, che siamo in un'era non solo di opportunità, ma di opportunità da cogliere anche attraverso l'entusiasmo. Bisogna conoscere, bisogna studiare, bisogna prepararsi, bisogna formarsi, ma tutto funziona ancora meglio se si è ancora in grado di entusiasmarsi per le incredibili nuove opportunità che anche l'intelligenza artificiale ci offre giorno dopo giorno, come abbiamo detto sin dall'apertura di questo primo episodio del podcast AI in Motion. E quindi grazie, un grazie specifico a Laura Giglio Meina di Boston Scientific. Laura, grazie e a presto.
Grazie, grazie a voi, è stato un piacere. A presto.
E grazie come sempre a Microsoft per la sua, come dire, insostituibile attività in merito, nello specifico a Maria Luisa, onorato di essere stata con noi. Buon lavoro, Maria Luisa, e anche per te. A prestissimo.
Grazie, grazie a TrueBlue, è stato un piacere.
Mi unisco ai ringraziamenti a TrueBlue e all'appuntamento ancora una volta con il podcast AI Motion per continuare tutti insieme questo elettrizzante ed emozionante viaggio.